Grazie tanto Dino. Veramente il titolo di questo messaggio è Il cielo sulla terra. Stamattina veramente era il cielo sulla terra durante l'adorazione, veramente. E il Signore ci sta incoraggiando tanto in questi giorni che stiamo qua, conoscendovi come Chiesa, veramente è una cosa bellissima, meravigliosa. E come ha detto Adino prima, la cosa bellissima sarà quando staremo tutti in cielo e ci sarà questa bellissima festa. Però nel frattempo dobbiamo evangelizzare. Allora, questo seminario sull'evangelizzazione è molto importante perché appunto noi siamo stati lasciati su questa terra per far conoscere il Vangelo, per glorificare Dio facendo conoscere il Vangelo. Quindi è il lavoro principale importante che noi abbiamo e che dobbiamo compierlo. E allora in questi giorni abbiamo cercato di dare qualche principio, di incoraggiare tutti quanti noi, me per primo, a sapere sempre di più portare il messaggio del Vangelo, perché non è un lavoro automatico, ma dobbiamo imparare sempre, dobbiamo essere sempre pronti ad essere sensibili, attenti, ad imparare come possiamo portare il messaggio del Vangelo. Perché sappiamo che in questo tempo non è facile, però il Signore ci ha dato questo compito, ci ha dato lo Spirito Santo e quindi che ci potenzia per portare questo messaggio. Dobbiamo essere testimoni e quindi dobbiamo collaborare con il Signore per essere dei pescatori bravi, dei pescatori. Allora questa mattina unito a questo tema, volevo meditare insieme a voi un capitolo del Vangelo di Giovanni. Non so se vi è mai capitato di sentire, qualche volta mi è sfuggito anche a me, quando qualcuno va in vacanza in un posto meraviglioso, ritorna, no? E ti racconta e dice: guarda, è stato un paradiso sulla terra, cioè era bellissimo. E una volta ad un amico ho detto: ma ci sei mai stato in paradiso? Che ne sai come? Allora, scherzando così. Allora, non c'è mai stato. Non ci siamo ancora mai stati, no? Però sappiamo che è bello. E quando diciamo così, quando siamo stati in qualche posto del mare, non so, a me piace il mare, quindi l'anno scorso ho avuto il privilegio di andare una settimana a Creta. Bellissimo. E i cretesi, vabbè, facciamo. c'è un versetto, poveracci, che. Vabbè. Comunque, ed è vero, sembrava proprio il cielo sulla terra, era bellissimo, meraviglioso. Allora, nell'Antico Testamento Dio voleva portare il cielo sulla terra. Se ci pensiamo, voleva portare il cielo proprio sulla terra e così ha formato Israele. Israele doveva essere una testimonianza, aveva un ruolo evangelistico importantissimo. In quel momento tutti dovevano rivolgere lo sguardo verso Israele e dovevano conoscere Dio in generale. Allora, Israele nell'Antico Testamento è stato paragonato a una vigna. E perché doveva portare questo frutto? Perché doveva far conoscere, doveva portare in qualche modo il cielo sulla terra, doveva far conoscere Dio. Tutte le persone dovevano guardare verso Israele, c'era il tabernacolo, Dio aveva riempito questo popolo di mille privilegi. Questo popolo era stato presente, era stato partecipe di cose che nessun altro popolo aveva sperimentato. E Israele doveva riflettere questa gloria di Dio, doveva essere un esempio dove tutte le persone guardavano. E dove tutte le persone potevano conoscere il vero Dio. Per esempio l'Etiope, no? È andata a Gerusalemme. Allora, perché Dio ha paragonato questo popolo nell'Antico Testamento ad una vite? Qual è la tecnica? Mo non ve lo chiedo a voi perché penso che sapete meglio di me. Qual è la tecnica della vite, no? Come funziona una vite? Semplicemente, io non so tutti i vari processi che ci sono, però ha le radici, no? Sottoterra, le radici succhiano dalla terra tutto l'acqua, minerali e tante altre cose molto complicate, le trasforma in qualche modo e questa linfa vitale viene presa dalla vite e viene trasportata in tutta la vite fino all'ultimo pezzettino. È tutto rigoglioso, tutto verde. E allora questo è un po', no? Il funzionamento della vite. Deve succhiare dalla terra. Ecco perché, cioè dicevo che ogni anno si ripete il miracolo delle nozze di Cana, in fondo, no? L'acqua, senza l'acqua non avremo il vino. L'acqua cade e poi in generale si trasforma in vino. Allora, nell'Antico Testamento c'è un brano molto brutto, molto triste. Isaia capitolo 5, guardate. Isaia capitolo 5, i primi 7 versetti. Allora, Dio paragona il popolo di Israele a una vigna. Sentite però quali giudizio dà il Signore di questa vigna. Isaia 5, dal versetto 1 al versetto 7. Io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costituì in mezzo a una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme, voi uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe, vi pascoleranno le bestie, abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata, vi cresceranno i rovi e le spine, darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere pioggia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. E gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida d'angoscia. Che brutta fine. Ha fallito. Ha fallito per il peccato, per la disubbidienza. Non ha portato frutto. Ha goduto, come dicevo prima, di condizioni irripetibili. Irripetibili. Privilegi, però ha fallito. E in questo momento, parlando calcisticamente, Israele sta in panchina. Non gioca più, giocherà, però adesso sta in panchina. E Dio l'ha messa da parte. Quindi brutto. Dio si aspettava qualcosa, aveva ordinato qualcosa, si aspettava che doveva produrre un vino meraviglioso, invece niente. Per la disubbidienza, per il peccato, per l'ostinazione del popolo, per l'induramento del cuore, per la disubbidienza, i profeti hanno parlato, hanno parlato, hanno parlato, eppure niente, non c'è stato nulla da fare. Il popolo ha scelto, no, noi vogliamo disubbidire. Dio nel Nuovo Testamento vuole portare ancora il cielo sulla terra, perché affinché altri possano desiderare di andare in vacanza dove quello dice, mamma mia, è stato un paradiso. Allora Dio vuole nel Nuovo Testamento portare il cielo sulla terra e questo è la Chiesa. Mi viene in mente questo versetto in 1 Corinzi 14 quando dice, ma quando qualcuno verrà tra voi, non dirà, ma veramente Dio è fra di voi, il cielo sulla terra. Allora, però, nel Nuovo Testamento è cambiato qualcosa. È cambiato qualcosa. Allora, Giovanni, capitolo 15, guardate, Giovanni, capitolo 15, i primi 17 versetti voglio leggere. Allora, qui Gesù dice, io sono la vera vite. E il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo poda affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Allora, grazie dell'acqua, c'ho una specie di allergia, ogni tanto una tosse. Allora, chi è la vite qua? La vite è Gesù. Gesù non dice dovete diventare una vite migliore, dovete innestare qualcos'altro. No, Gesù adesso ha cambiato proprio programma e adesso lui è la vite e noi siamo i tralci. I credenti sono questi tralci. Allora, e questa vite deve portare frutto. Dove? Se leggiamo oltre il capitolo 15 al versetto 18 e il capitolo 16 versetto 3, perché in questo contesto Gesù parla che questa vite deve portare frutto in un mondo ostile. Gesù parla subito a questi discepoli: voi dovete portare frutto, ma vi perseguiteranno, ci sarà un mondo ostile, non vi aspettate rose e fiori, non vi aspettate sempre il sole, come dice un canto, ma molte nuvole. Quindi in questo mondo ostile voi dovete portare frutto. Dice qui il Signore. Allora, dov'è piantata ora questa vite? È piantata in cielo. Perché Gesù è in cielo, anche dentro di noi. Però adesso Gesù è alla destra del Padre. Allora, qual è la tecnica della vite? Deve succhiare tutto quello del terreno e deve poi trasportare questa linfa in tutti questi rami per poter produrre questi grappoli meravigliosi. Allora, cosa voleva indicare Gesù qua? Questa vite adesso è piantata in cielo. La vite succhia dal cielo tutto quello che sta nel cielo. Questa linfa scorre attraverso la vite, che è Gesù, e questa linfa deve arrivare ai tralci. Quindi il cielo sulla terra, perché la linfa è in cielo. La linfa adesso non è più sulla terra, la linfa è in cielo. Qual è questa linfa? È tutto quello che viene dal cielo. Per esempio, se ci ricordiamo i frutti dello Spirito, Galati 5, 22 e 23, se ci ricordiamo, Paolo dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quando leggiamo il sermone sul monte, quello non è dalla terra, quello è una linfa che viene dal cielo. Noi dobbiamo comportarci in un certo modo, dobbiamo essere come Dio, amare i nostri nemici, fare tutto quanto, ma questa linfa, questa potenza viene dal cielo. In poche parole, questa linfa è il carattere di Gesù in noi, che non viene dalla terra, non può venire da noi, ma è il carattere di Gesù nelle nostre vite. E dobbiamo portare questo carattere, dobbiamo portare quello che sta in cielo, sulla terra, dobbiamo portarlo in un mondo ostile, in un mondo difficile. Allora, assaggiare, quelli che stanno vicino a noi assaggiano questo vino, è un processo, come abbiamo detto tante volte in questi giorni, e le persone vicino a noi dicono: mamma mia, dove hai preso questo vino? Mamma mia, è buonissimo questo vino. Tutti noi, no? Ieri sono stato a casa di Massimo e Dorotea, no, e Deborah. E così mi ha fatto assaggiare un vino buono. Subito, che cosa ho fatto? Sono andato a vedere la marca, dove l'ha comprato. Già ho pensato, però sull'aereo, no, però in valigia lo posso mettere, no? Allora, la stessa cosa succede con l'evangelizzazione. Le persone ci conoscono, anche che non siamo perfetti, però vedono il carattere di Gesù, perché noi siamo dei tralci. Allora queste persone piano piano si avvicinano e dicono: ma come mai? Ma dove hai comprato sto vino? E noi diciamo: guarda, c'è uno che vende il vino buonissimo, è gratis. Poi, allora l'evangelizzazione sale, la luce del mondo. Allora uno ritorna ritorna dalle vacanze, ci conosce, no? E dovrebbe dire: mamma mia, un paradiso sulla terra. Che persona! Guarda che speranza che ha. Allora uno conosce noi e allora dovrebbe arrivare a queste conclusioni, anche con tutti i nostri difetti, non siamo perfetti, però noi dobbiamo essere il sale e la luce del mondo. Allora noi siamo chiamati a portare frutto in un mondo difficile e è un compito grande ed è un grande privilegio però. Perché noi siamo molto più importanti, per esempio, dei chirurghi, o noi ringraziamo Dio, noi ci dobbiamo inchinare e onorare la scienza di questo mondo perché possiamo avere tanti privilegi, tante cose, possiamo andare all'ospedale, fare tante ricerche, possiamo essere operati, ci sono delle macchine meravigliose che senza toccare il corpo vedono tutto quello che c'è dentro. E noi ringraziamo Dio per queste cose, le usiamo e siamo contenti. Però chi è più importante di un credente? Un chirurgo ti può allungare la vita 5 anni, 6, 100, diciamo 100, dai. Ti può allungare la vita 100 anni. Ma noi abbiamo un messaggio: quanto può allungare la vita? L'eternità. Quindi siamo molto più importanti dei chirurghi, di qualsiasi persona, con tutte le nostre debolezze. Quindi ecco perché è un privilegio lavorare per il Signore, perché è una cosa importantissima. Allora dobbiamo portare frutto, ma come? Come possiamo portare frutto? Questo linfa che sta nel cielo, come possiamo portarla sulla terra? Quello che abbiamo letto, questo brano che noi abbiamo letto, possiamo dividerlo in tre parti. La prima parte è il lavoro che fa il Padre. Guardate, il lavoro che fa il Padre, i primi sei versetti, scusate. Il padre è il vignaiolo, non è un operaio, ma è il padrone della vigna. E il padrone della vigna pretende che questa vigna faccia frutto. Voi parlate, sicuramente avete già parlato, oppure siete voi produttori, e quando un contadino la vigna non produce, che cosa fa? Che l'accarezza? No, vabbè, non ti preoccupare, dai, lo so che non è facile, va all'uva. No, no, la toglie. Allora, il padrone della vigna ha il diritto di aspettarsi questo frutto e i rami che non portano frutto li toglie. Io non credo, in questo brano in questa sezione del Vangelo di Giovanni che va dal capitolo 13 fino al 17, che è una parte completa, perché Gesù separa i discepoli adesso dal mondo, li mette in un paio di giorni, stanno in una stanza, prima in una, poi nell'altra stanza, e Gesù stava parlando di servizio, ha fatto una scuola di discepolato a questi giovani, prima di andare via. Quindi io credo che sta parlando di servizio, non sta parlando di salvezza lì. Io no, non credo che si, almeno io personalmente, non credo che si può perdere la salvezza, però quando dice li taglia e li getta via, è un po' quello che è successo ad Anania e Zaffira, quello che è successo ad altri. Certe volte i credenti vengono messi in panchina. Io non vorrei stare in panchina. Io giocavo a pallone seriamente, sono arrivato a certe categorie, e a me basta partecipare, com'è quella frase? L'importante è vincere, non partecipare. A me non mi è mai piaciuta quella frase. Allora io giocavo a pallone e a me in panchina, quando andavo in panchina era un dramma, insomma, perché non mi piaceva, mi piaceva giocare. Allora noi dobbiamo stare attenti, avere timore di Dio, perché dobbiamo consacrarci proprio al Signore, perché noi vogliamo che Lui possa portare frutto attraverso noi. Allora, e quelli che portano frutto, che fa il Padre? Li pota. Penso che se potesse parlare la vigna direbbe che non è, è doloroso. È quando Dio ci pota le prove, perché ci vuole tagliare i rami parassiti, quelli che ci vogliono succhiare tutta l'energia, che ci vogliono succhiare l'attenzione. Allora la potatura è molto importante. Dio voglio togliere tutti questi rami. E all'occhio dell'inesperto, perché noi siamo inesperti nelle prove, perché non le vogliamo. Poi quando leggiamo Giacomo, che devono essere gioia, dice un argomento di completa gioia, lo predichiamo per fede, diciamo così, ma le prove della vita, e allora tante volte all'occhio dell'inesperto la potatura è strana, no? Io una volta sono andato a Isola del Gran Sasso, dove sta l'istituto, ci sono degli alberi bellissimi e meravigliosi, e era venuto un fratello da Giulianova e aveva potato tutti questi alberi. Allora all'occhio dell'inesperto, io appena sono andato a Isola, ho detto al direttore: avete rovinato tutto. Cioè non era più Isola, era bruttissimo, tutti mozzati, no? All'occhio dell'inesperto avete rovinato tutto. Invece dice: no, è venuto Pasqualino, ha fatto questo lavoro, e l'anno dopo gli alberi erano più meravigliosi di prima. Allora noi tante volte ci ribelliamo verso Dio: Signore, perché all'occhio dell'inesperto? Allora Dio deve cambiare il nostro carattere, e questo, spero di non dire un'eresia, a Dio fa sudare più di tutti. È molto più facile creare altri universi che cambiare il nostro carattere. Penso che questo è il lavoro più duro per Dio, suda proprio tantissimo nel cambiare il carattere che ci abbiamo. La parola di Dio dice qui, nei primi tre versetti, è questa gente che purifica, e quindi noi, dal versetto 4 poi al versetto 6, sempre il lavoro del Padre, noi dobbiamo essere dipendenti dal Figlio, dimorare in Cristo per portare frutto, abitare in comunione con il Signore. Se non dimoriamo, non perdiamo la salvezza, ma perdiamo la testimonianza davanti agli occhi degli uomini. Siamo squalificati, cartellino rosso, fuori. E io non vorrei mai che il Signore cacciasse il cartellino rosso. E questa era pure la paura di Paolo, no? Primo Corinzi 9:27 dice: per paura di essere squalificato. Quindi dobbiamo amare Dio, però avere anche timore di Dio, e vogliamo seguire quello che Lui ha detto. Allora, la prima cosa che vediamo in questo brano, il lavoro del Padre. Poi la seconda cosa, e questo va dal versetto 1 al versetto 6, poi il lavoro che fa il tralcio, dal versetto 7 al versetto 11. Cosa fa il tralcio? Guardate al versetto 7, dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate tutto quello che volete e vi sarà fatto. che la parola di Dio dimori in noi. E fratelli, io e sorelle, io sono sempre più convinto che è fondamentale, importante, nella nostra Chiesa cerchiamo di battere sempre su questo punto, dobbiamo leggere la parola di Dio, dobbiamo imparare a memoria la parola di Dio, dobbiamo meditare la parola di Dio ogni giorno. Questa è una cosa che non potremo mai bypassare, mai. Cominciamo da bambini, no? La parola di Dio, l'importanza, la scuola domenicale, dobbiamo leggere la parola di Dio, ma anche quando siamo grandi, anzi forse dobbiamo aumentare ancora di più la lettura della Bibbia. C'era il famoso fratello George Mueller che alla fine della sua vita leggeva la Bibbia 7-8 volte l'anno. Più divento vecchio e più ho necessità di leggere la Bibbia. Non ci sono sconti per nessuno, quindi cioè dobbiamo leggere la Bibbia, una cosa, meditarla è un'altra cosa, impararla a memoria è un'altra cosa, studiarla è un'altra cosa. So che state facendo il corso del Libre, questo è meraviglioso. Quindi dimorare in Cristo, dimorare nella sua parola è fondamentale per portare frutto. Poi il versetto 7, sempre la vita di preghiera. Il versetto 8 parla della glorificazione, portiamo frutto e glorifichiamo Dio. Quindi è il nostro scopo della vita, proprio della vita. E poi al versetto 9 e al versetto 10, mantenere i suoi comandamenti, mantenere la rotta, la bussola deve funzionare sempre bene. Cosa vuole il Signore? Allora, se osserviamo, dimoreremo nel suo amore. Poi sempre il lavoro del tralcio, dimorare come credente significherà essere, come abbiamo detto migliaia di volte questi giorni, in un processo. A me mi piace questa parola perché noi siamo in un processo di crescita pure. Per questo quando io dico ai miei amici non credenti, quando io dico, senti, io e mia moglie cerchiamo persone che vogliono leggere la Bibbia con noi perché ci fa bene. Non sto dicendo una bugia. Io ho imparato tantissimo da persone anche che hanno letto la prima volta la Bibbia, perché fanno delle riflessioni che noi non ci badiamo più. E tante volte ho dovuto dire, mi hanno fatto una domanda, ho detto, ma guarda, questo non lo so, non ci ho mai pensato, poi te lo dico la prossima volta. E allora, noi dobbiamo, come credenti, siamo in un processo, siamo in una scuola, dobbiamo sempre imparare, segnatevelo in Filippesi 3, 10, 11, è meraviglioso quando Paolo dice, io voglio conoscere Cristo e la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze. Lui lì stava quasi alla fine della sua vita e Paolo diceva, io voglio conoscere Cristo, ma non lo conosceva Paolo Cristo, mamma mia se non lo conosceva, però lui sapeva che anche lui stava in un processo di crescita. Allora poi dice, sia questo il sentimento di quanti siano maturi. Allora, pensare che io devo imparare, devo ancora imparare tanto, sto in un processo di crescita, è un atteggiamento da persona matura. Allora, possiamo tirarci fuori dal processo quando diventiamo credenti della domenica. Allora ci tiriamo fuori dalla scuola, dobbiamo timbrare il cartellino, allora ogni domenica dobbiamo stare in sala perché dobbiamo timbrare il cartellino, credenti della domenica, poi durante la settimana abbiamo un'altra vita. Questo è per uscire fuori dal processo di crescita. Versetto 11 poi dice, questo porta alla gioia, alla vera soddisfazione, Dio è gioioso quando vede questo. Dio vuole gioia, non vuole tristezza, non vuole pesantezza, ma Dio vuole la gioia. E questa gioia noi l'avremo soltanto se siamo attaccati a questa vite, se siamo attaccati alla sua parola, perché noi funzioniamo così, siamo stati creati per funzionare così, non in un altro modo. Terzo punto, allora abbiamo visto il lavoro del padre, abbiamo visto il lavoro del tralcio e ora vediamo l'atteggiamento nel lavoro, dal versetto 12 al versetto 17, l'atteggiamento nel lavoro. Funzionamento di un ramo è quello di trasmettere tutto quello che ha ricevuto e la prima manifestazione dei frutti dello Spirito è l'amore. Alcuni studiosi pensano che quell'elenco di questi frutti dello Spirito può essere spiegato così, che il primo li racchiude tutti. Allora, i frutti dello Spirito è amore. Poi, dentro questo cerchio dell'amore c'è autocontrollo, eccetera, 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 eccetera. Io penso pure che dovrebbe essere così. Come Gesù mi ama, così io devo amare gli altri. L'amore è un grande tema nella Bibbia, no? È il cielo sulla terra. Il vero amore, eh? È il cielo sulla terra. Tutti cercano l'amore vero. Non è un metodo. Tu puoi andare in Cina, nelle giungle, puoi andare in ogni parte del mondo, tutti gli uomini hanno questa necessità universale, cercano amore, perché l'uomo è fatto così. Viene da una fonte, viene da Dio. Allora, ecco perché Gesù insiste, io vi ho comandato, amatevi gli uni gli altri, non è un optional, è un comando, io devo per forza amare i miei fratelli, sono obbligato. Allora in Giovanni 13 c'è scritto, da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, no? Sapete, i cristiani non si distinguevano perché avevano il pesce, o perché andavano al culto, o perché la Bibbia grande diceva agli altri del palazzo, io vado al culto. Non si distinguevano per quello, ma i cristiani si distinguevano per l'amore. L'amore. Perché si amavano? Perché Gesù li aveva amati per primo. Quando abbiamo problemi ci si dovrebbe subito chiedere come avrebbe amato Gesù qua? Come avrebbe risolto questo problema tra me e quel fratello Gesù? Io penso che se ragioniamo così molti fuochi si spengono subito. Fratello, abbiamo un problema. Allora, cosa avrebbe, se Gesù fosse qui presente fisicamente, cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto? Che consiglio ci avrebbe dato? Si risolve subito. Allora, dimorare in Lui ci farà aumentare l'amore per Dio e contemporaneamente l'amore pure per gli altri, l'evangelizzazione. Allora, questo significa, come qualcuno ha pregato prima, guarire ferite, ostacoli, incomprensioni, e per i non credenti fargli sentire l'affetto, gustare questo vino, la misericordia, la vicinanza, portarli a braccetto piano piano vicino a Gesù. Allora, chi è il tuo amico? Al versetto 13 qua dice, voi siete miei amici. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Gesù ci ha dato l'esempio, noi dovremmo fare lo stesso. In certe circostanze della vita potrebbe pure significare la vita fisica. Ci possono essere certe situazioni, però qui sta parlando anche di dare la vita, di mettere gli altri al primo posto. Allora, lo ripete due volte. Voi siete miei amici se fate le cose io vi comando. Allora, senza amore, niente frutto. Essere dei rami non dipende dalle nostre iniziative, ma da quelle di Gesù. Noi siamo stati creati per portare frutto vero e permanente, non un frutto che oggi, perché mi sono svegliato bene, però domani già è diverso, ma un frutto permanente. Allora, noi siamo stati creati per portare il cielo sulla terra. E per concludere, quindi chi ritorna dalle vacanze, no? Dice, mamma mia, è stato un paradiso, guarda, è bellissimo, e ci fanno una testa così, no? E guarda qua, c'era così, e c'era lì, e c'era quel posto meraviglioso, poi abbiamo fatto questo, quella gita, e raccontano, e magari noi non siamo andati in vacanza, quindi la ferita col coltello, no? Allora, chi ritorna dalle vacanze parla in quel modo, e spero pure che le persone che conoscono me e le persone che conoscono voi possano dire lo stesso. Dice, mamma mia, era una persona particolare, ho visto proprio una speranza, una gioia, ho visto una persona diversa. Dobbiamo portare frutto e questo brano ci insegna come portarlo. Quindi abbiamo visto il lavoro del padre, il lavoro del tralcio e l'atteggiamento nel lavoro che ci deve essere l'amore. Vogliamo pregare, vogliamo chiedere al Signore l'aiuto. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo perché questa vite è piantata in cielo e Signore questa linfa viene da te, questa linfa vitale viene da te e questo ci potenzia, ci dà capacità che non avevamo quando non ti conoscevamo. E Signore ti ringraziamo veramente tanto perché questo è veramente un privilegio per noi. E aiutaci Signore a non creare ostacoli dentro questi tubicini che devono portare questa linfa, di atturare questi tubi con il peccato, Signore, con tante altre cose, con la nostra pigrizia. Aiutaci, Signore, ad essere dei canali puliti dove questa linfa può passare, affinché su questa terra possiamo veramente portare la tua gloria, quello che tu sei. Signore, aiutaci veramente a fare questo e ti chiedo veramente di benedirci. Grazie anche perché stamattina con questi simboli abbiamo ricordato che quello che tu hai fatto per poter far funzionare questa vite. Ti ringraziamo, Signore, ti vogliamo adorare perché tu sei Dio e tu sei colui che ci ha salvati e ha dato la tua vita per noi. Signore, ti ringraziamo veramente tanto e ti vogliamo adorare e ti vogliamo glorificare ancora su questa terra. Nel nome di Gesù. Amen.